Problemi? Buongiorno a tutti. Una piccola prefazione. Se un giorno arrivaste in ritardo e non trovaste parcheggio dove mettere la vostra macchina e vedeste, non so se sono giusti i verbi comunque, e ne vedeste uno che per arrivarci dovete andare in contromano, non fatelo. Perché potresti rischiare di bocciare con qualcuno della sala che grazie a Dio aveva i riflessi pronti e io sono uscito con la testa dell'asino come nei cartoni animati. Grazie Paolo, i riflessi. Premessa: sono già due volte che voglio parlare di Noè e due volte che c'è qualcuno che mi prende in contropiede. La prima volta c'era la Samaritana e questa volta c'è stato Gesù sul Monte degli Ulivi. Si vede che non è ancora il momento di parlare di Noè. Però c'è un filo che collega questi due personaggi, queste due storie, questi due episodi del Vangelo, la Samaritana e il discorso di Gesù sul Monte degli Ulivi, che è l'urgenza. L'urgenza perché i tempi sono malvagi. Quindi in questo ho detto, va bene, aspettiamo di parlare di Noè. Faccio giusto una premessa, è una premessa forse un po' lunga, però vi dico subito che dopo la premessa leggiamo qualche versetto dal capitolo 24 di Matteo e non lo approfondiamo, lo leggiamo e lo commentiamo brevemente e poi voglio dare due applicazioni pratiche su questo argomento. Vegliate dunque. Allora, in sintesi, Matteo 24 e Matteo 25 si devono leggere insieme, questi due capitoli, perché sono un lungo discorso bellissimo che sicuramente conoscete già e potete anche leggere di nuovo a casa. Ma in sintesi, Matteo 24 ti dice: Gesù viene, stanne certo. E Matteo 25 ti dice: visto che viene, allora vivi sveglio, fedele e amorevole. Questo è in sintesi. E questa mattina mi è venuta un'illustrazione, non è perfetta, lo so, non ero abbastanza sveglio probabilmente, ma la voglio usare lo stesso, perché voglio far capire che i ritmi della storia li decide Dio, non li decide l'uomo. E immaginate la storia dell'uomo come una partita di calcio, dove l'arbitro è Dio. E quando lui dà il fischio d'inizio, la partita inizia, la creazione. Quando fischia alla fine del primo tempo, c'è il diluvio, un bel momento. Quando rifischia di nuovo, c'è la prima venuta del Signore Gesù, l'incarnazione, la morte. E quando fischia il secondo tempo, la partita è finita. Poi ci sono le premiazioni. Immaginate la storia come una partita di calcio. E il secondo tempo, che è anche l'ultimo tempo, rappresenta gli ultimi tempi. Gli ultimi tempi, se la vogliamo dire come Paolo, gli ultimi giorni, se la vogliamo dire come Pietro, l'ultima ora, se la vogliamo dire come Giovanni. Se qualcuno avesse continuato a scrivere, probabilmente siamo andati ai minuti, ai secondi. Comunque, questa che noi stiamo vivendo adesso, che è tra la prima venuta e la seconda venuta del Signore Gesù, è il secondo e ultimo tempo, e sono gli ultimi tempi. E i discepoli, dopo aver ricevuto la solita stangata, diciamo così, da Gesù, uscendo dal Tempio gli hanno detto: guarda che begli edifici, e Gesù gli ha detto: qui non rimarrà pietra su pietra, sappiatelo. Questa cosa gli è rimasta in testa e quando sono arrivati sul Monte degli Ulivi gli hanno chiesto a Gesù, ma, e qui leggo dal capitolo 24 di Matteo, dicci quando avverranno queste cose e quale sarà il segno della tua venuta e la fine dell'età presente. Volevano sapere quando queste cose sarebbero successe. Avevano anche già un po' intuito che Gesù stava parlando anche di qualcosa di futuro. Perché in effetti, se noi leggiamo tutto Matteo 24, troviamo delle cose che sembrano che siano già successe, e precisamente con la distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 d.C., e delle cose che invece non ci tornano, perché no, qui non sono ancora successe, anche perché Gesù è molto chiaro e dice ci sarà una grande tribolazione che non c'è mai stata dall'inizio e mai più ci sarà, e su questa non l'abbiamo ancora vista. Quindi non è facile capire quando sta parlando di qualcosa che è già successo e quando sta parlando di qualcosa che succederà, però insomma, studiando, leggendo, approfondendo, si può anche riuscire a capire. Grande tribolazione, qualcosa di tremendo, qualcosa che l'uomo non ha mai sperimentato nella storia e non lo sperimenterà mai più. Sarà qualcosa globale, di mondiale. Però c'è un punto fermo, che su questo è impossibile non capirlo. Che lui torna, Gesù ritorna, l'ha promesso e ritorna. E dice il Vangelo, e qui metto insieme un po' di pezzi, sempre parlando di Matteo 24, lui torna come figlio dell'uomo sulle nuvole del cielo con grande potenza e gloria, e tutte le tribù della terra lo vedranno e faranno cordoglio, e lui manderà i suoi angeli a riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Quindi vediamo questa maestà di Gesù che si presenta come il leone della tribù di Giuda che viene a fischiare la fine della partita. Leggendo questo capitolo, specie il 24, perché il 25 poi sono tre parabole, sono tre similitudini di come sarà. E forse potreste spaventarvi un po'. Ma vi faccio una domanda. Ma ti spaventa di più la pesantezza di questi eventi? Oppure ti consola sapere che Dio non lascerà la storia andare avanti così per sempre? Su cosa vuoi focalizzarti? Non è un discorso per farci venire l'ansia o per farci venire paura. Il discorso di Gesù è un discorso che dà speranza. Non è una favola. Succederà per chi ha fede e crede che quello che c'è scritto è vero, ma una certezza dentro un mondo che trema. Non vince il caos, ma Dio mette un punto. E per i suoi la parola chiave non è terrore, ma salvezza. Anzi, nella versione lucana di questo discorso dice che quando vedrete tutte queste cose accadere, rialzatevi, alzate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Quindi c'è un grande messaggio di speranza e di salvezza. C'è un traguardo. La storia è iniziata e finisce con un traguardo, e a quel traguardo c'è una persona. E la tua reazione in quel giorno, quando ci sarà questa seconda venuta, dipenderà dalla tua relazione con Gesù. Lui viene come salvatore per alcuni, ma come giudice per altri. E quindi la domanda è molto personale. Qual è la tua relazione con il Figlio dell'uomo? Perché da questo dipenderà anche la tua reazione in quel giorno. Fatta questa premessa, questa introduzione, leggiamo dal versetto 4 al versetto 14 di Matteo 24. Di solito riesco a leggere bene. Mamma mia, ragazzi, mi sono messi male. Va bene. No, ma sai cos'è? Che mi sono venute un po' di lacrime, quindi si è sporcato un po' l'occhio. Allora, quando i discepoli chiedono a Gesù, dici un po', quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tuo ritorno alla fine di questo mondo? Versetto 4, Gesù rispose, fate attenzione e non lasciatevi ingannare da nessuno, perché molti verranno e cercheranno di ingannare molta gente. Si presenteranno con il mio nome e diranno: sono io il Messia. Quando sentirete parlare di guerre, vicine o lontane, non abbiate paura. Bisogna che ciò avvenga, ma non sarà ancora la fine. I popoli combatteranno l'uno contro l'altro, un regno contro un altro regno. Ci saranno carestie e terremoti in molte regioni, ma tutto questo sarà come quando cominciano i dolori del parto. Voi sarete arrestati, torturati e uccisi. Sarete odiati da tutti per causa mia. Allora molti abbandoneranno la fede, si odieranno e si tradiranno l'un l'altro. Verranno molti falsi profeti e inganneranno molta gente. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà. Ma Dio salverà chi avrà resistito fino alla fine. Intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunziato in tutto il mondo. Tutti i popoli dovranno sentirlo e allora verrà la fine. Quindi qua abbiamo versetti 6 a 8. In questo secondo tempo e ultimo tempo ci saranno guerre e rumori di guerre. Non c'è bisogno di dire altro, anche se è dall'inizio della storia dell'uomo che ci sono le guerre, perché l'uomo è così, è insanabilmente malvagio fin dalla sua fanciullezza. Ci saranno grandi violenze, carestie, terremoti, qui giochiamo anche in casa, ma dice Gesù, questo è solo... sono solo le doglie del parto, non siamo ancora arrivati al punto. E solo una parentesi, riflettevo, perché in questo periodo che ci sono tutto questo fermento, non avevo mai considerato, anche se lo sapevo, ma non avevo mai considerato una cosa, che in ogni guerra, in ogni conflitto, quelli che più ci rimettono sono il popolo. E tra il popolo, quelli che più ci rimettono sono le minoranze. E tra le minoranze, se guardate la cartina, diciamo Nord Africa, Medio Oriente e anche Estremo Oriente, una delle minoranze sono proprio i nostri fratelli. Quindi quando leggiamo di guerre, pensiamo prima di tutto a pregare per i nostri fratelli, le nostre sorelle, che subiscono, diciamo, sono come tra l'incudine e il martello, una doppia dose. Chiusa parentesi. E qui mi ricollego al versetto 9. Gesù dice ai discepoli: voi sarete arrestati, torturati e uccisi, sarete odiati da tutti per causa mia. Ma questo vale per quanti cristiani? Tantissimi. Siamo solo noi che per adesso viviamo in questa bolla, ma le cose e i venti cambiano e potrebbe anche arrivare da noi. Sempre in questo secondo tempo, versetto 10, molti abbandoneranno la fede, si odieranno e si tradiranno l'un l'altro. C'è uno spirito di odio che avanza e non accenna a diminuire, anzi, sembra come buttare il fuoco sulla benzina. Sì. Sarebbe difficile buttare il fuoco sulla benzina. Grazie. Ma da quassù certe cose non si capiscono che si dicono sbagliate. Come buttare benzina sul fuoco. In tutto questo sicuramente ci saranno falsi profeti, false dottrine che svieranno molte persone, e anche qui non c'è bisogno che vi dica niente. Versetto 12. Il male sarà tanto diffuso che l'amore di molti si raffredderà. E su questo ci torno poi alla fine. In questo clima di odio è molto facile rispondere con la stessa moneta. Ma Dio ci chiama a qualcos'altro, ma lo vediamo dopo. La domanda allora che vi faccio è questa: come ci dobbiamo comportare in questa terra di mezzo, tra queste due venute, in questi ultimi tempi? Come possiamo applicare l'imperativo di Gesù, che trovate sempre in Matteo 24:42, è anche facile da ricordare, 2:4:42, vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà. O, se preferite, 2:4:44, perciò anche voi siate pronti, perché nell'ora che non pensate, il Figlio dell'uomo verrà. Cosa significa quando Gesù dice vegliate? Quando dice siate pronti? In che senso? In modo pratico. E per questo voglio dirvi solo due modi pratici per stare pronti e per vegliare in questo secondo tempo. E uno lo troviamo al versetto, i due versetti che ho lasciato al fondo, 13 e 14. Ma Dio salverà chi avrà resistito sino alla fine. Allora c'è, se non sbaglio, se ricordo male, i greci avevano un'immagine per rappresentare la costanza, la perseveranza, il fatto di non fermarsi, il fatto di continuare a fare qualcosa, che era come un recipiente. All'interno di questo recipiente c'erano tutte le altre virtù, l'amore, la pazienza, la fede, perché tutte le virtù hanno bisogno di costanza, cioè di essere costanti nel tempo. Quindi dobbiamo essere costanti in cosa? Intanto il messaggio del regno di Dio sarà annunziato in tutto il mondo, tutti i popoli dovranno sentirlo, e allora verrà la fine. Predicare il Vangelo non è uno scoop, non è una novità. Però qua c'è scritto qualcosa che chiude. Dice, quando tutti avranno sentito parlare del Vangelo, allora verrà la fine. E c'era qualcuno ai tempi dell'Apostolo Pietro che faceva un po', come si può dire, stuzzicava, ecco, e diceva, sì, ma il Signore si è dimenticato. Dall'inizio di quando le cose sono iniziate vanno sempre avanti uguali, non è che non c'è nessuna interruzione, andranno avanti così. Il Signore si è dimenticato di tornare. Però c'è una cosa, ed è storica, che confuta questa affermazione. Il diluvio. E lo dice Pietro. Guardate che dalla creazione a oggi c'è stata un'interruzione, fine primo tempo, il diluvio. È ripartito tutto da zero. La stessa cosa succederà alla fine del secondo tempo. La terra verrà bruciata. Prima c'era l'acqua, la seconda sarà col fuoco. Quindi il Signore non ritarda l'adempimento come qualcuno pensa, ma è paziente e benevolo, non volendo che nessuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. La pazienza di cui parlava Davide è una pazienza nei nostri confronti, perché veramente ci va tanta pazienza, ma è una pazienza verso tutti. Lui, il suo obiettivo è quello che tutti gli uomini siano salvati, dice anche Paolo. Ed è per questo che aspetta, non perché si è dimenticato. Ma vi dirò di più. In 2 Pietro 3 dice di comportarsi quindi in modo santo verso il Signore, mentre attendete e affrettate il giorno del Signore. Quindi l'attesa di questo secondo tempo non è così, non è nemmeno così, e non è nemmeno così. Non è un'attesa passiva, è un'attesa attiva, mentre attendete e affrettate. Come, io me lo immagino così, poi magari mi sbaglio, ma leggendo questo E leggendo Matteo 24:14, come se il nostro impegno nel predicare il Vangelo affrettasse quel giorno, in modo che arrivi, in modo che arrivi. E quando arriva ci sarà il fischio finale. Voi volete vedere la fine di questo mondo rovinato che va sempre più in rovina? Ci sono delle immagini che circolano sui social, non in televisione, ma sui social, sì. Lì c'è di tutto. Di quello che succede oggi in Iran, in Sudan, in Congo, in Yemen, nello Yemen, ci sono delle immagini che fanno vomitare. Tanta la crudeltà, che uno dice, ma come fai a arrivare a tanto? E proprio pensando a quelle immagini così, io vorrei vedere che tutto questo finisse. E come se lo vorrei. E allora fai la tua parte, Stefano. Predica il Vangelo. Fai la tua parte, Adino. Predica il Vangelo. Fai la tua parte, Enrico. Predica il Vangelo. Fai la tua parte, Brigitte. Predica il Vangelo. Fate la vostra parte. Se ognuno fa la sua parte, allora, mentre attendiamo e affrettiamo il giorno del Signore, e allora verrà la fine quando tutti avranno sentito parlare della verità. Il secondo aspetto è che sì, proclamare la verità, ma la verità va a braccetto con un'altra cosa, che è l'amore. E qui vi voglio portare, non lo leggiamo perché tanto sono sicuro che lo conoscete, ma lo parafrasiamo, nell'ultima parabola, la terza, del capitolo 25, sempre di Matteo. Ed è la scena di quando il figlio dell'uomo si rappresenta come un pastore che raduna il suo gregge, poi mette le pecore a destra e i capri a sinistra. E poi gli fa un discorso. Comincia con le pecore, con le persone, poi passa di nuovo agli esseri umani. Venite voi benedetti, amati, venite ad ereditare il regno che è stato preparato per voi fin dall'inizio, prima che cominciasse il fischio iniziale. E loro si stupiscono. No, si stupiscono dopo perché ho dimenticato un pezzo io. Perché dice, perché quando avevo fame mi deste da mangiare, quando avevo sete mi deste da bere, quando ero in carcere veniste a trovarmi, quando ero ammalato mi visitaste, quando ero straniero mi accoglieste. Allora loro si stupiscono. Dico, ma quando ti abbiamo visto fare, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, in carcere, non mi viene in mente. E Gesù dice, quando l'avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. E la stessa cosa glielo dice ai capri, ma al contrario ovviamente. Voi mi avete visto affamato e non mi avete dato da mangiare. Mi avete visto assetato e non mi avete dato da bere. E così discorrendo. Ora, questo miei minimi fratelli si può interpretare in due modi. Minimi fratelli, cioè quelli della Chiesa, però in altri punti non c'è fratelli, c'è solo a questi piccoli, che potrebbero rappresentare le persone fragili della società. Per non sbagliarsi, facciamo del bene a tutti, così non ci sbagliamo. Anzi, vi dirò di più, Paolo dice fate del bene a tutti, in special modo e principalmente ai fratelli, perché ovviamente sono quelli della tua famiglia. Quindi la domanda è, dove oggi posso servire Cristo servendo qualcuno nel bisogno? Proviamo a pensare. C'è una persona sola, ferita, ai margini, che già conosco e che la sto evitando? C'è un passo concreto in questa settimana che posso fare? Lo ripetiamo anche se lo sappiamo a memoria. Noi siamo salvati perché non siamo salvati perché facciamo opere, ma le opere dimostrano che la nostra fede è reale. Questo lo sappiamo, ma la verità va a braccetto con l'amore, è pratica. E quindi il Signore ci chiede a fare questo. Interessante che Gesù dice: quando l'avete fatto a uno di questi minimi, lo avete fatto a me. Cioè lui si identifica con queste persone. Forse un po' tornando anche al tuo discorso che dicevi prima della Santa Cena. Pensare che Dio vede il mio fratello come qualcuno per cui è morto. Allora, riassumendo, sono in conclusione. Vegliate dunque, state pronti. Cosa significa? Mentre aspettiamo e affrettiamo la venuta del Signore, predichiamo il Vangelo e facciamo del bene. E le due cose vanno insieme. Perché quando leggerete, vi ricorderete poi in Matteo 24, c'è una delle similitudini, è quella del padrone che va via e lascia al servo un compito. E quando torna, dice, se lo trova indaffarato nel suo compito, lo benedirà e lo accoglierà. Ma c'è anche quello che dice, ma sì, tanto il mio padrone tarda a venire. E fa un po' i cavoli suoi, e poi quando arriva il Signore lo trova impreparato. Quindi il vegliare non è che non dovete dormire, anche perché le cinque vergini avvedute si sono addormentate. Quindi non è quello il senso, ma il vegliare è quello, proprio quell'atteggiamento che ogni giorno ci mettiamo al servizio del Signore in quello che ci chiede, nella predicazione del Vangelo e nel fare le opere che Lui ci ha messo davanti verso le persone, specie i bisognosi, in primis i fratelli. Concludo con un'immagine che spero vi possa rimanere impressa. C'è un dibattito, non si sa se sia stato Lutero oppure qualcun altro, ma poco importa, era comunque un tedesco. E dice questa persona: se io sapessi che domani il mondo sarà fatto a pezzi, non di meno io pianterei un Apfelbäumchen, un piccolo melo. Non so, però in realtà Bäumchen è un diminutivo, provo a tradurlo, forse tipo una pianticina, un qualcosa di tenero, di fragile, esprime tenerezza, esprime fragilità, ma qualcosa che ha un potenziale dentro. Quindi se io sapessi, non importa, io continuo a comportarmi come devo comportarmi, predicando il Vangelo e amando le persone, anche se io sapessi che domani il mondo finirebbe, non mi interessa, continuo. Il Signore non ci ha lasciato questo sermone perché potessimo calcolare il momento esatto della sua venuta e quindi essere pronti, arriva, ad andare con Lui, ma perché potessimo vivere questo secondo e ultimo tempo occupati a servirlo. Che il Signore ci benedica. Amen.